Radio Emilia Romagna Cultura. Mostre.
Marcel Broders, L'espace de l'écriture. Per la prima volta in Italia una retrospettiva dedicata al grande artista belga. Fino al 6 maggio il Mambo di Bologna ospita la prima retrospettiva completa in Italia dedicata all'artista belga. La mostra racconta il complesso, colto e divertito percorso di una straordinaria carriera artistica durata solo 12 anni, dal 1974 al 1976. Marcel Broders è una figura fondante dell'arte del Novecento e ancora oggi punto di riferimento imprescindibile per comprendere appieno lo sviluppo delle ricerche artistiche e teoriche degli ultimi decenni. La sua critica ironica e costruttiva del sistema dell'arte ha posto questioni centrali nel dibattito critico internazionale e dal 1976, anno della sua morte, importanti istituzioni museali come la Tate Gallery di Londra e il Walker Art Center di Minneapolis, il Loge des Pommes di Parigi e recentemente il MoMA di New York gli hanno dedicato esposizioni e spazi. Ora Bologna offre per la prima volta al pubblico italiano un'ampia selezione di lavori, oggetti, stampe fotografiche, incisioni, diapositivi, edizioni, libri e film provenienti da prestigiose istituzioni internazionali. Sono opere che documentano i temi principali della poetica dell'artista, il rapporto tra arte e linguaggio, lo status dell'opera d'arte e la critica del museo come dispositivo. La mostra bolognese si apre con un giardino d'inverno, un'installazione realizzata dall'artista nel 1974 a Bruxelles. Palme, sedie da giardino, stampe inglesi dell'Ottocento raffiguranti animali esotici, un video, ci introducono da subito alla poetica dell'artista. Poetica per cui l'enunciazione dei quesiti sulla natura, l'arte e i dispositivi museali si attua con l'utilizzo simultaneo di diverse forme espressive, che come parti di un personale alfabeto Broders utilizza e poi scompone e poi ripropone in lavori successivi. Tutta la sua opera può essere vista come un atlante di parole, un alfabeto visivo unico in cui le combinazioni di testi e immagini dissolvono il loro significato convenzionale per interrogarsi sulle condizioni di accadimento e di inveramento dell'opera d'arte. La mostra del Mambo, a cura di Gloria Moore, ha come esplicito oggetto di indagine il modo in cui la relazione tra immagine, oggetto e parola si costituisce come tema centrale e costante della ricerca di Broders. Le sue originali idee su come l'opera d'arte si identifichi con la riflessione su se stessa e su come il sistema dell'arte agisca come contesto di creazione e legittimazione, poiché influenza la percezione del pubblico, possono essere più chiaramente comprese facendo riferimento alla ventennale attività di poeta di Broders e alla successiva decisione di intraprendere la carriera di artista nel 1964 a 40 anni. Dalle implicazioni di questa decisione inizia la nostra intervista al direttore del Mambo, Gianfranco Maraniello, che ci conduce nell'universo di Marcel Broders. Belga come René Magritte, fino al 64 Marcel Broders è un poeta e a 40 anni, quando è un uomo, è già un uomo, ora a 40 anni sarebbe un giovane artista, a 40 anni lui produce il suo primo atto d'artista e ingessa le 50 copie di una sua raccolta di poesie. È così il suo inizio da artista.
Sì, e aggiunge anche in maniera molto esplicita, e poi lo presenterà nelle mostre, una lettera in cui racconta le vicende di come si sia accordato con il primo suo gallerista e di come sia derivato il desiderio di produrre, di reificare, di produrre oggetti, di fare qualche cosa, di cominciare a venderlo, quindi comincia a parlare subito del mercato. Ed è un momento in cui Broders affronta anche il problema di come si passa dal pubblico fittizio della poesia, ma anche di ogni forma di letteratura, quindi un interlocutore ideale che è quello che legge le pagine scritte e consegnate in un altro ambiente, rispetto a un pubblico reale, un pubblico che si può incontrare, il pubblico che è quello che visita una mostra, che è al cospetto di oggetti E quindi in questo passaggio dalla pratica poetica a quella artistica, in realtà si tratta di un'estensione della propria operatività, e quindi a partire dall'idea di pubblico e a partire dalle idee di relazione rispetto all'opera, un'opera vendibile. Allora che cosa accade sostanzialmente? Che Brotès comincia a riflettere sulle condizioni di accadimento per cui una parola si fa cosa, per cui un libro diviene oggetto, ed effettivamente comincia a esporre dei libri bloccati appunto da una sorta di guscio parziale in gesso, per cui il libro non si sfoglia più, il libro si presenta come oggetto nello spazio, comincia a essere interdetta addirittura la parola, quindi comincia con un'interdizione la sua carriera artistica, cioè si comincia a non poter più leggere i libri che vengono presentati come sculture. In questo senso, Brotès, giustamente, lei mi ricordava, è un artista belga come Magritte, ha dei padri nobili. Il suo esplicito riferimento anche in alcuni lavori, come quello appunto nella sala d'ingresso del Mambo, il secondo lavoro che si incontra in mostra, è proprio un omaggio all'immagine di Magritte da una parte, e dall'altra invece alla parola interdetta di Mallarmé. Sostanzialmente, questi due eroi, questa provenienza dichiarata di Brotès, ci porta di fronte al cuore stesso della sua poetica. Da una parte abbiamo con Magritte l'idea che l'arte non sia rappresentazione di altro, ossia sia presenza di se stessa. Quando Magritte sostanzialmente dipinge una pipa e scrive nello stesso quadro "Questa non è una pipa", sta dichiarando proprio la fine di un concetto in realtà millenario dell'arte occidentale. Nel senso che dichiarando che l'immagine non è riferibile a un suo referente reale, a un suo oggetto, e significa dire che l'immagine vale di per sé. Non è un caso che noi abbiamo esposto invece un film di Brotès che si riferisce proprio alla rappresentazione dinamica di una pipa in funzione, con l'esplicito omaggio a Magritte, di fronte invece a un'opera che opera una sorta di ulteriore censura rispetto al gesto invece di cesura che Mallarmé compie rispetto ai compiti del poeta. Mallarmé inventa lo spazio della poesia. Nel momento in cui la poesia non segue più l'andamento lineare del verso, ma si distribuisce nella pagina e quindi dà una impressione visiva, un'occupazione di uno spazio letterario che non è più il riferimento a che cosa la poesia si dica, ma è quello che si vede, abbiamo un gesto analogo in fondo a quello di Magritte. La poesia non ci sta parlando di qualche cosa, la poesia è la cosa che si offre nello spazio. Allora, è chiaro che qui quel gesto inaugurale di Brotès, in cui c'è una sorta di comprensione che la nostra cultura non è fatta soltanto di strumenti che si riferiscono a una realtà presupposta, ma è, e questa è la cultura europea della seconda metà del XX secolo sostanzialmente, la consapevolezza che non ci sono significanti per presupposti significati, ma tutti i significati accadono nel momento in cui c'è il gesto di significare che diventa il cardine di tutto il pensiero occidentale. Brotès sostanzialmente è un grande decostruttore, così come avviene in altri ambiti disciplinari del XX secolo. La filosofia sostanzialmente è, per essenza, decostruzione, finisce. Termina l'epoca in cui ci racconta se il mondo è finito o infinito, se Dio esiste o non esiste, ma comincia a interrogare le condizioni stesse linguistiche per cui si possa sostenere una tesi oppure un'altra. Lo stesso accade in musica, comincia ad esserci la decostruzione addirittura del pentagramma, iniziano appunto tutti i lavori sulla dodecafonia. Lo stesso accade in architettura, l'architettura si fa soprattutto pensiero, non è più solo costruzione, ma è teoria, scienza delle costruzioni. Sostanzialmente Brotès è per le arti visive forse il grande interprete di questo atteggiamento che spiega oggi la contemporaneità, spiega anche la difficoltà dell'arte contemporanea di oggi, perché ci racconta continuamente quali sono le condizioni di possibilità perché un'opera si dà come tale. Non è un caso che poi Brotherz sia un artista a cui abbiano guardato molti degli studiosi di semiotica, di semiologia, perché se ci pensa, tutto quello che si insegna nelle università oggi si rifà proprio a questa necessità di indagare i segni, la possibilità di segni, la loro possibilità di far scaturire significati che non sono presupposti ma sono originati da questo atteggiamento. Allora vede che il passaggio di Brotherz è quindi dalla parola alla parola che si fa oggetto, dal significante che diviene di per sé un significato, ma è chiaro che se noi andiamo a esplorare quindi le possibilità di accadimento, ben presto Brotherz incontra l'idea stessa di esposizione, il fatto che si possa pensare oggi al linguaggio dell'arte, quindi pensare all'arte in termini linguistici è qualcosa che dobbiamo molto a Brotherz stesso. Allora, se le mostre hanno una loro grammatica, è chiaro che anche i contenitori vanno indagati per quello che producono. E quindi Brotherz comincia a lavorare proprio sulla messa in scena, esibisce la messa in scena stessa, costruisce degli ambienti fittizi di cui in qualche modo denuncia anche il loro carattere appunto artificioso, e quindi inventa e ricostruisce l'idea stessa di museo. Allora, il suo lavoro è spesso fatto di contenitori che acquisiscono un valore autonomo, non a caso i suoi eroi, anche letterari, sono oggetti come le cozze, ad esempio, che sono appunto dei molluschi che si producono e che Brotherz definisce un antimare, qualche cosa che si produce nella sua autonomia ma che in qualche modo veicola una forma che è quella della cozza, che ha poi una sua, come posso dire, autonomia, una sorta di autogenesi, e che però si contrappone a tutto ciò che quell'oggetto non è. Oppure dichiara essere un museo le casse di trasporto e di imballaggio delle opere, che a loro volta diventano dei supporti su cui Brotherz proietta ad esempio degli elementi fittizi come i surrogati delle immagini, quindi le cartoline, le riproduzioni fotografiche che diventano a loro volta diapositive, che vengono proiettate su quello che dovrebbe essere l'involucro per il trasporto delle opere, che invece acquista una valenza di per sé. Allora la cassa delle opere diventa un quadro, e quindi tutta la sua poetica sulla teatralizzazione diventa appunto una messa in gioco, anche ironico ovviamente, ma profondamente, seriamente ironica, sullo statuto stesso dell'opera d'arte. In un certo senso quindi Brotherz produce uno slittamento e una continuità tra la parola poetica e l'etimologia proprio della poiesis, quindi del fare, in cui è una parola che ricostruisce, si reifica e effettivamente costruisce ambienti, costruisce spazio, costruisce, come Gloria Moore, curatrice della mostra, ci ha ben mostrato, un'idea di spazio dell'immagine, spazio della scrittura, da qui il titolo anche della mostra. C'è una sorta di continuità quindi tra queste attività, quindi non un reale passaggio in termini di chiusura del suo interesse poetico, ma c'è questo allargamento di interesse e di produttività.
La scrittura è, come diceva Barthes, il rapporto tra la creazione e la società, e quindi la scelta dell'ambito in cui l'artista decide di situare la sua scrittura ha a che fare con la natura del proprio linguaggio, ma anche con la situazione storica contingente, e questo per Brotherz è molto importante, cioè questo continuo svelamento anche dell'ambiente sociale in cui vive, dei suoi linguaggi, dei suoi dispositivi, delle sue pratiche.
Certamente Brotherz capisce che il linguaggio, e in particolar modo devo dire il linguaggio scritto, è al tempo stesso una provenienza e una destinazione. Non si è uomini, non si è soggetti al di fuori della propria capacità e proprietà linguistica. E non a caso Brotherz sembra avere continuamente un senso di nostalgia, i suoi sono sempre dei riferimenti a quello che altro hanno prodotto, letterati, artisti, e convoca continuamente una sorta di pantheon ideale di eroi e soprattutto di cultura alta, di riferimento, anche con grandi interessi per la cultura classica, ma anche riferimenti alla favolistica come lunga tradizione, remota tradizione, su cui si fonda però il nostro carattere originario, cioè il bambino cresce con le favole, ma in qualche modo si sta educando linguisticamente alla propria tradizione. E però mostra nella riconfigurazione che si può dare al linguaggio e alle tutte, quindi al linguaggio in senso lato, anche alle forme visive, come dicevamo prima, del linguaggio, il fatto che ogni volta la poesia crea un nuovo mondo. Quindi Brotherz è al tempo stesso un intellettuale che ragiona, fa dell'arte al tempo stesso della meta-arte, cioè ragiona continuamente sulle possibilità di che cosa possa essere arte. In questo senso Brotherz è considerato un artista complesso, ma anche seminale, cioè che ha prodotto degli effetti straordinari. Non è un caso che il MoMA di New York oggi apra le sue sale espositive, e di recente è stata presentata una grande sala dedicata appunto a Brotherz. Quindi è uno degli eroi, diciamo, dell'antimodernità, nel senso che finisce con Brotherz una fiducia, come posso dire, di accumulo sull'idea di produrre qualche cosa di nuovo in una tendenza, dire, idealmente infinita di progresso, ma comincia a ripiegare la cultura, la storia della cultura occidentale su un pensiero della propria origine, e facendo così non diventa un passatista, ma capisce che soltanto avendo consapevolezza dei propri strumenti linguistici, quindi prima di tutto delle parole, ma anche dei segni che originano un campo visivo, solo così si può produrre un pensiero fondante. In questo senso gli artisti importanti sono quelli che cambiano la storia dell'arte, e Brotherz certamente è un artista che ha cambiato il linguaggio dell'arte, anzi, ripeto, ci consente oggi di pensare all'arte in termini linguistici.
Anche perché ha rivisto tutta la funzione autoriale, mettendo bene in luce che l'autore riceve dalla sua epoca e a sua volta poi modifica e crea e semina ancora.
Assolutamente sì, ed è forse anche così curioso ricordare che Brotherz in realtà, prima di divenire artista, come si diceva così, o comunque in maniera convenzionale artista, già aveva portato l'attenzione sull'autore stesso, ma addirittura su se stesso come significante, come veicolo. Ad esempio, Brotherz a volte si travestiva quando, facendo lavori apparentemente marginali rispetto al suo specifico interesse, faceva delle vere e proprie performance. C'è stato un periodo in cui presentava nei festival oppure delle proiezioni cinematografiche, presentando un film sulla Scozia si è vestito col kilt, oppure presentando i Chaplin si è vestito alla Chaplin. Ma non era soltanto un gioco divertente, in qualche modo assumeva i caratteri dell'oratore che, parlando della cosa, diveniva la cosa stessa. Non è un caso che Piero Manzoni, artista a cui Brotherz ha guardato con grande interesse, abbia dichiarato che Marcel Brotherz era una scultura vivente, è una delle sculture viventi riconosciute e firmate da Piero Manzoni. In questo senso vedete che proprio investe addirittura il corpo stesso dell'artista questa parabola dei significati dell'arte che devono essere restituiti al valore fondante del significante, per usare una terminologia convenzionale. Però diciamo che Brotherz è molto più profondo di questo, non scioglie soltanto un problema di ordine semiotico. Brotherz ci porta all'origine stessa dell'opera d'arte, cioè la parabola che mostra è proprio quella di una sorta di fine di un percorso millenario dell'idea di rappresentazione. In un certo senso è uno degli artisti che hanno reso oggi l'arte contemporanea così complicata, ed è però compito di un museo dover spiegare perché si sia arrivati a questo punto. Ed è un fenomeno che, ripeto, non riguarda soltanto le arti visive. Tutto il sapere del XX secolo ha interrogato la propria origine e in un certo senso presuppone una conoscenza della propria storia per capire che oggi non si può ragionare in maniera naif, in maniera inconsapevole, perché la cultura del XX secolo ci ha portato di fronte alla consapevolezza e ai gesti decisivi del nostro sapere, proprio per essere disponibile anche a ricostruirsi attraverso un passaggio, una soglia iniziatica che passa prima attraverso una decostruzione.